Parliamo adesso del prima visita. Perché da una formazione molto accademica, da una formazione più prescrittiva, che poi si cerca in qualche modo di adattare al flessibile, però risulta un pochino stretta, la prima visita di solito è vissuta molto come una raccolta dati, ok? Cioè una raccolta dati più stretta possibile, più veloce, più densa possibile. In realtà, se la guardiamo in un'ottica di lavoro non prescrittivo, e quindi non tanto perché il non prescrittivo, ma proprio nei valori, nei principi di cura, di salute, in tutte le conoscenze che questo significa, ok, in quest'ottica qui, il punto principale della prima visita sono principalmente due. Il primo è quello di iniziare a creare delle radici forti per l'alleanza terapeutica. Perché gli studi mostrano che il 60% di un esito di un percorso terapeutico dipende dall'alleanza tra professionista e persona. Vero, gli studi sono principalmente in ambito psicologico, ma questo comunque ci dice tanto, cioè la relazione che si crea professionista-persona è importante. E il primo momento in cui questa relazione può avere spazio è nella prima visita, quindi incominciare a creare uno spazio sicuro, uno spazio dove la persona si sente vista, accolta, al sicuro, riconosciuta, validata, e quindi questo significa insomma in sostanza un'alleanza terapeutica, è preziosissimo. Il secondo punto della prima visita è incominciare a capire, o capire del tutto in alcuni casi, se effettivamente lo spazio terapeutico tuo è quello adatto ai bisogni di quella persona o non adatto, sia per una questione di obiettivo di dimagrimento, ma anche per altri. Se una persona ha alcuni tipi di patologie e diagnosi e arriva da me, io la rimando a qualcuno che è più specializzato, gli do il contatto e gli dico: guarda, se vuoi puoi sperimentare, possiamo sentire eccetera eccetera, di qualcuno che è specializzato, ok? Quindi per vari motivi, anche per una questione per esempio di disponibilità d'agenda, per esempio, magari quello è un caso particolarmente complesso, richiederebbe incontri un po' più ravvicinati, un po' più di risorse e di energia per te, un po' più di fatica emotiva eccetera, magari in quel momento non c'è possibilità di farlo con la dovuta cura, quindi non senti di poter accogliere quel caso. Insomma, ci sono un'infinità di cose, ok? Quindi alleanza terapeutica e capire se può essere lo spazio migliore per quella persona in questo momento. Prima ancora della visita, però, c'è quello che è un primo contatto. Cioè, se ci pensi, prima che la persona abbia la prima visita con te, avrà modo di avere un primo contatto con te. Quel primo contatto può essere una chiamata, può essere sui social, può essere un'email, può essere attraverso il centro per cui lavori. Quel primo contatto potrà essere utilizzato, in base a come ti risuona, già per avere un primo scambio. Ad esempio, può essere un contesto utile per incominciare a capire se la persona conosce un po' il tuo metodo, il tuo approccio, il tuo sguardo alla cura. Ok? La persona conosce già come lavori? Sa già che lavori con un approccio non prescrittivo? Ok? Sì, no? Può essere anche un'occasione per dare intanto delle informazioni, ok, guarda, la prima visita di solito dura così, ha più o meno questo scopo e ha questo costo, dopodiché dobbiamo decidere insieme se decidiamo di continuare. Nella maggior parte dei casi ci vediamo più o meno con questa frequenza, ad esempio una o due volte al mese, due volte al mese o quello che sarà, gli incontri durano questo, hanno questo costo, ok? Può essere anche per esempio il primo contatto se è per email, cioè la possibilità, l'occasione per dare il documento privacy da firmare del paziente, visto che state trattando dati sensibili, ok? Quindi quel primo contatto, ancora prima della prima visita, che serve per fissare la prima visita, può essere comunque in modo più grande o più piccolo in base a come ti risuona a te, e qui io sono apertissima a parlarne poi in sede individuale, di persona, già un punto in cui scambiare una serie di informazioni. Ok, qui io mi sento di dire che andrei un pochino cauta sulla richiesta del bisogno che porta la persona lì, ok? Cioè, se la persona spontaneamente si sente un attimo di dare un'idea generale, ok, se può Puoi chiederla in maniera gentile e rispettosa, del tipo: se te la senti in dato di accennarmi più o meno qual è il bisogno che ti porta qui, così intanto inizio a orientarmi. Se te la senti, può essere un modo per chiederlo, per esempio questo che ti ho appena detto. Non spingerei troppo sul dare per scontato che scrivere o dire così alla cieca il bisogno che le porta lì sia una cosa neutra, perché non lo è. Per alcune persone, per esempio, magari potrebbero essere lì per perdite di controllo, per abbuffate, alcune persone potrebbero essere lì per disturbi alimentari che magari poi te non accoglierai e rimanderai a altri in base alla tua formazione, ma non sempre è una cosa facile di cui parlare, magari sono lì per un percorso di procreazione assistita, insomma, delicatamente, ok? Immaginiamo che poi, superato questo primo contatto, siamo arrivati alla prima visita. Innanzitutto, come possiamo pensare di strutturare la prima visita? Io ti racconto una possibilità, poi cambiala, riadattala, modificala, esplorala in base a come funzioni te, a come funzionano le tue pazienti, a quello che è il tuo spazio di cura. Però questo può essere intanto un'idea per fare un primo passo, ok? In base a quello un po' che ci dice la letteratura. Quindi, innanzitutto abbiamo detto che uno dei punti più importanti è iniziare a creare una forte alleanza terapeutica. Ok? Questo può voler dire, per esempio, dire utilizzare il noi laddove è funzionale. Possiamo fare, siamo qui oggi, insieme, costruiamo, proviamo, sperimentiamo. Possiamo, per esempio, parlare di viaggio, come ci siamo detti, invece di dire c'è quell'obiettivo, c'è quella meta, dobbiamo arrivare lì, ma parlare proprio di un viaggio rispetto al rapporto con il cibo. Possiamo incontrare la persona dove è oggi, ma con trasparenza e chiarezza, e questo l'abbiamo già affrontato quando parlavamo del tema peso. Ci ritorneremo. Ok, per esempio una cosa che io dico molto spesso alle pazienti in prima visita è di sentirsi libere di non rispondere ad alcune domande o di non dire alcune informazioni se al momento non se la sentono, perché comunque ancora è la prima volta che ci incontriamo e anche se siamo in uno spazio di cura, la fiducia, la vulnerabilità, la sicurezza si costruiscono passo passo. Ok? Tutto questo aiuta la persona a sentirsi validata. All'inizio, per esempio, puoi anche chiedere se la persona è a suo agio, se la persona ha bisogno di prendere un bicchiere d'acqua, se è comoda, se la persona ha bisogno di usare il bagno, dirle dov'è, se in qualsiasi momento ha bisogno di interrompersi, di dirlo tranquillamente, se c'è qualcosa che le dà fastidio nella luce, nell'ambiente fisico. Sono tutte attenzioni che fanno sentire la persona accolta, al sicuro, validata. E se il suo sistema nervoso è un po' attivato perché è una situazione magari di discomfort, lo placano, lo aiutano ad alleggerirsi. Ok? Poi a questo punto possiamo immaginare un po' la prima visita come, diciamo, divisa in, direi, tre fasi, più o meno, ok? E questo lo puoi immaginare anche proprio come escursus temporale della prima visita. La persona entra, quindi creiamo innanzitutto un ambiente di accoglienza, di validazione, eccetera. A quel punto iniziamo la parte di esplorazione, la parte conoscitiva, ok? Cosa possiamo chiedere qua se non ci limitiamo a chiedere peso e altezza? Possiamo innanzitutto chiedere, capire quali sono gli obiettivi terapeutici, quali sono i bisogni e i desideri terapeutici della persona. Quindi, per esempio, possiamo chiedere perché la persona è lì? Perché proprio in questo spazio? Quali sono i bisogni e i desideri che la portano lì, i motivi che la portano lì? Perché in questo momento? Cosa è successo? È cambiato qualcosa in particolare? C'è qualcosa che l'ha attivata? Per incominciare a mettere a fuoco quali sono un po' i bisogni terapeutici che portano la persona in questo spazio. A questo punto possiamo incominciare un pochino a esplorare quello che è la storia. Perché sappiamo benissimo che il rapporto con il cibo ha comunque radici molto importanti a livello terapeutico in quello che è il vissuto della persona. Quindi possiamo, per esempio, dire: ok, per capire meglio, non so quali sono i bisogni terapeutici, anche quali sono magari i bisogni che si nascondono e che poi si portano, no, a alcune cose che stai vivendo. Ti va se intanto partiamo un attimo dal passato, capiamo un attimo qual è stato fino ad oggi il tuo vissuto nel cibo. e qui la puoi mettere giù come ti fa sentire meglio. Ad esempio, se immaginiamo una sorta di linea temporale, ok? Nel tuo rapporto con il cibo da quando eri bambina oggi. Come ti descriveresti il tuo rapporto col cibo quando eri piccola, poi quando eri adolescente? Quali sono, insomma, le fasi un po' che ti viene da riconoscere? Quali sono i punti che più ti saltano alla mente? Questo ti permette, per esempio, di esplorare eventuali tematiche di dieting, di, per esempio, contesti molto giudicanti sul cibo, se dall'infanzia, se no, se sono cose comparse con il cambiamento del corpo in adolescenza, se non. Quindi permette già di farti un'idea molto più profonda e ricca del contesto, ok? Ovviamente, poi qui puoi andare un pochino più a esplorare alcune aree o meno in funzione della persona che hai davanti e quindi della dinamica anche che ti ha portato, di quello che sta emergendo, cioè non è secco e duro, freddo uguale per tutti, ok? E ci andrai anche in maniera molto delicata accogliendo quanto meno esplorare certe cose in funzione anche di quanto è sostenibile e sicuro per la persona che hai davanti, ok? In quest'ottica, se è ritenuto ipersicuro con le pinze, in casi unici, possiamo anche un pochino esplorare in connessione quella che è un pochino la storia del peso intenso di corpo. Quindi se una cosa che è stata portata inizialmente nella vista è importante anche il peso, il corpo, se siamo in un contesto sicuro, possiamo incominciare un po' a esplorare anche quello, ok? E il corpo come si è mosso in relazione a questo? Visto che mi hai raccontato che per te il corpo adesso è il peso, comunque è un nodo, ok? È un tema importante che si lega molto al cibo. È comparso già quando eri piccola? Ti ricordi, insomma, se invece magari è più nato in adolescenza, più di recente? È stato qualcosa per cui ti ha portato a fare dei piani dietetici, delle diete? Sì, no? È cambiato molto nel tempo? Ok? Molto delicato sul tema corpo. A questo punto abbiamo un pochino un'idea iniziamo ad avere un'idea del perché da noi, perché in questo momento, di qual è un po' il suo vissuto nel tema del cibo ed eventualmente del corpo. Ora potrebbe esserci funzionale esplorare qual è il presente, ok? Ad oggi com'è l'esperienza del cibo per questa persona? Spesso viene nell'approccio prescrittivo, ma anche flessibile, si parla di giornata tipo, ok? Questo però potrebbe non essere iperfunzionale in uno spazio non prescrittivo. Perché? Perché stiamo lavorando per decostruire l'idea di una giornata tipo, per decostruire il fatto che la nostra alimentazione più o meno deve essere uguale tutti i giorni, perché quello è il nostro bisogno, quello. E quindi se poi gli chiediamo la giornata tipo, va da sé che stiamo un po' andando in ambivalenza, no? È un po' contraddittorio. Quindi una cosa che magari può essere funzionale è il recall delle 24 ore. Qui può essere ancora funzionale magari farla in maniera curiosa, quasi casuale, per non dare la sensazione di mettere un iperfocus su cosa e quanto la persona mangia, ok? Per non riattivare anche semplicemente proprio tutto un filtro, un fortificare, un rafforzare tutto un filtro da cultura della dieta, da percorsi passati. E quindi ad esempio potremmo chiedere, ma qui poi dipenderà molto da te, ne parleremo meglio individualmente perché ha senso parlarne di persona. Oggi, com'è il rapporto con il cibo? Ad esempio oggi, che cosa porta a scegliere se fare o non fare colazione la mattina? Quanto mangiare? Cosa mangiare? Ci sono degli alimenti che sono più abitudinari, frequenti oppure tendono a cambiare molto? Ok, in quest'ottica iniziamo a esplorare. Qui si apre l'occasione di esplorare anche le eventuali regole nel cibo, ok? Quindi incominciare anche a esplorare e capire un attimo, in maniera più o meno verbalizzata in base a dove la persona oggi, se per esempio ci sono dei gruppi alimentari che vengono evitati, ad esempio vengono evitati alcuni tipi di alimenti, carboidrati la sera, cioè si mangia solo in certi orari, si fa solo un certo numero di pasti, se ci sono comunque delle regole nel cibo che la persona ha interiorizzato e sta mettendo in atto. Ok. A questo punto ci può essere un'ultima indagine di alcune cose che magari ci possono essere funzionali, se ci sono altri stati di salute, se ci sono di, per esempio, un'ipercolesterolemia, un'ipertensione, se ci sono dei funzionamenti della persona che ci tiene a condividerci e che sono preziosi, magari la persona ci dice, guarda, tendo ad essere una persona ansiosa, oppure ho una neurodivergenza, o tutte cose funzionali. Possiamo chiedere, se ce la sentiamo, se con delicatezza, se è un tema che possiamo trattare, se non ce l'ha già detto prima nella sua storia, se sta facendo un percorso di psicoterapia o se l'ha mai fatto. Possiamo chiedere anche qui se ci sono cose che ha notato essere trovarsi molto bene, ok? Quindi, per esempio, magari la persona si trova molto bene a fare journaling, a scrivere, è una persona che è molto affine alla mindfulness, è una persona che legge molto, è una persona che ha le giornate molto molto piene, quindi quando si tratta di fare cose quotidiane, tipo piccole pratiche quotidiane, è proprio sfidante per lei, ok? Così che incominciamo anche a capire non solo quali sono i bisogni terapeutici, ma eventualmente quali possono essere le modalità che più incontrano il funzionamento, i desideri e i bisogni della persona, perché non bisogna lavorare sempre nello stesso modo, ok? Quindi abbiamo avuto una prima fase introduttiva, un pochino di accoglienza. Abbiamo avuto una seconda fase in cui esploriamo proprio quello che è il rapporto con il cibo della persona, la salute, eccetera, eccetera, però con uno sguardo più non prescrittivo. Come vedi, per esempio, io non ho chiesto il peso, perché non mi è funzionale come informazione, ok? Non ci faccio niente, però può essere che la persona lo dica da sola, ok? Magari mi può essere funzionale capire se ci sono state variazioni importanti di peso per quella persona, perché possono sottintendere altro, per esempio periodi di restrizione e perdite di controllo, alterazioni ormonali, cioè comunque se il peso viaggia molto può essere un campanello che mi fa capire che c'è altro o c'è stato altro, al di là del numero del peso stretto, ok? Ok. A questo punto possiamo entrare in quella fase della visita, considerato che probabilmente avremo superato la metà della visita, in cui incominciamo a rimettere un pochino insieme i pezzi. Quindi possiamo un attimo fare un po' un recap di quello che ci siamo detti. Possiamo scegliere di impostare questo momento come più riteniamo funzionale per noi, ok? Ad esempio, possiamo impostarlo del tipo, ok, proviamo a rimettere insieme un pochino quanto ci siamo detti fino adesso, perché così capiamo un attimo se questo è lo spazio giusto, come potrebbe essere la strada, eccetera, ma anche perché voglio essere sicura di aver colto bene quello che mi stai raccontando, ok? Di non aver frainteso niente. Quindi qui potremo, per esempio, ricondividere quali sono un po' i bisogni che portano qui la persona, ok? Qui può essere anche il momento in cui valutiamo un attimo quell'aspetto che dicevamo di eventuali ostacoli, ad esempio c'è un desiderio di dimagrimento, qui può essere il momento in cui parliamo un attimo di questa cosa nel nostro spazio, come ci siamo già dette, ok? Quindi, ok, qui può essere anche quel momento in cui, però può essere un po' più sfidante, quindi può venirti più avanti, può non venirti mai, ok? Questa parte qui della formazione devi un attimo prenderla come una traccia per incominciare a vedere il tuo spazio di cura in un'ottica un po' diversa, come se tu potessi essere insieme a me mentre sto facendo una visita con una paziente, ok? Però poi malleabile e da costruire tutta in funzione tua, ok? Quindi in questa fase qui un pochino di recap, di messa a fuoco degli obiettivi, di toccare un attimo il tema di desiderio di dimagrimento se è emerso, come ci siamo già detti parlando di peso. Può essere anche quel momento in cui gestire, portare un attimo attenzione nell'eventualità in cui abbiamo colto qualche red flag, ok? Che potrebbe essere un pochino interferente nel percorso di cura. Ad esempio, qui potremmo portare un po' di attenzione all'aspettativa. Se la persona ci è sembrato di cogliere un'aspettativa molto forte rispetto a come dovrebbe andare il percorso, a, per esempio un'urgenza molto forte, ok, eccetera, qui possiamo un attimo parlarne, dire ok, ad esempio, riguardo all'aspettativa sul percorso di cura, cosa speri che accada nel percorso di cura? Per esempio, cosa speri che accada in questo incontro, nella prossima visita, nel lungo termine? cosa speri che accada? Come te lo immagini? Cosa desidereresti? Per vedere se le aspettative della persona sono su un piano reale o se può essere una tematica che poi può creare frustrazione, se c'è molta urgenza, perché ovviamente non siamo un pronto soccorso e noi non possiamo agire in urgenza, cioè possiamo agire e lavorare dove c'è comunque un senso di bisogno molto forte, ma non possiamo lavorare a livello terapeutico laddove la persona non resiste più, ok? Possiamo anche capire se ci sono appunto, per esempio, delle dinamiche per cui magari un percorso psicologico sarebbe più funzionale, ok? A questo punto, sempre in questa fase un po' di recap, possiamo incominciare a vedere un po' una possibile strada. Quindi ci siamo fatti un'idea di massima, magari gli obiettivi sono compatibili, magari può essere lo spazio giusto, possiamo incominciare a dirci ok, allora percorso terapeutico poi evolve passo passo, ok? Non possiamo sapere già adesso cosa faremo, però intanto potremmo valutare, per darci un'idea, visto che ci sono queste perdite di controllo che quindi potrebbe magari essere funzionale dedicare una parte del lavoro all'ascolto dei segnali del corpo, fame, sazietà, eccetera, di volta in volta integrare con conoscenze di educazione nutrizionale da dove c'è funzionale, per piano piano incominciare a sviluppare un'alimentazione in cui riesci ad ascoltarti, ad avere anche le conoscenze funzionali e muoverti liberamente. Quindi possiamo incominciare a gettare lì una sorta di bozza della strada che sarà molto abbozzata, che poi si svilupperà come si deve sviluppare un percorso terapeutico, ma che aiuta la persona a rendere un po' più tangibile e prevedibile quello che farà, a dare un contesto più concreto e anche a stabilire se c'è un'affinità, ok? In questo senso. Qui può essere anche quell'ottica in cui ci diciamo quindi come procederemo, cioè se la persona sente risuonare il tutto, abbiamo sentito che per noi è ok lo spazio, che per lei è ok lo spazio, eccetera, ci siamo ok, allora come ci eravamo già accennati magari nel primo contatto, se c'è stato, potremmo magari in questa fase, se è sostenibile, se risuona, vederci ogni tot, può funzionare perché a livello terapeutico avrebbe questi vantaggi, ok? Per esempio vederci ogni 2 settimane e magari fissiamo i prossimi incontri, quello che è. Mancano ancora 2 parti che possono essere utili, ok? Una prima parte è quella un pochino più burocratica, cioè gli ultimissimi minuti della visita possono essere quelle occasioni in cui dire a voce alcuni aspetti burocratici di setting di cura, di cui poi ci torneremo sul setting di cura, però ad esempio può essere quell'occasione in cui dire ok, per esempio, rimandare eventuali visite se uno non può venire, entro quanto farlo sapere, come farlo sapere, ok? Per incominciare già a stabilire delle regole del setting di cura, dei confini nel setting cura, quali sono le vie di comunicazione, gli orari di comunicazione, ok? Quindi tutte queste parti un pochino più, come funzionerà il pagamento? Ad esempio, può essere che nella prima visita ti paghi prima della visita, o ti paga la visita stessa, dopo come funzionerà. Quindi questa parte è un po' più burocratica. Perché è vero che è scritta anche nella privacy della paziente, però non è detto che la persona si metta lì a leggerla riga riga, insomma, è comprensibile, è umano. Ok? A questo punto, l'altra parte un po' opzionale è se lasciarsi con una cosa per la visita dopo. Qui dipende da come ti trovi bene, da che tipo di persona hai davanti in quel momento e tutta una serie di cose, ok? Quindi può essere che uno dica ok, quindi dal prossimo incontro iniziamo a lavorare a livello terapeutico, ciao. Può essere che uno abbia invece il piacere, per come funziona come professionista o per il tipo di paziente che ha davanti, di incominciare già a lasciare qualcosa per la volta dopo. Che cosa? Qui lo capiremo meglio quando andremo a vedere gli strumenti di cura, l'intuitive eating, la psicoeducazione, quindi capirai anche cosa ti è più affine. Spesso in quest'ottica può essere qualcosa di molto safe, molto sicuro, quindi per esempio una pratica di osservazione, ok? Che ne dici se intanto però da qui alla prossima volta incominci un po' a portare l'attenzione a per esempio, cosa si muove nelle giornate, se ci sono dei pensieri di giudizio che ogni tanto nascono, se quando ci sono perdite di controllo prima accade qualcosa, oppure se, per esempio, ci sono gli alimenti che però uno non... se effettivamente capita di sentire la fame durante le giornate, oppure è un segnale che non si attiva. Quindi può essere una pratica di vario tipo di osservazione, oppure può essere una pratica di journaling un po' più guidato, se la persona risuona con questo tipo di strumento. Se tu risuoni con questo tipo di strumento, qui ovviamente poi attingeremo molto all'intuitive eating, a quella parte lì, quindi rivedremo. Ok, quindi ricapitolando un attimo, la prima visita non è un voler raccogliere quanti più dati possibile, perché avremo occasione nel corso del percorso poi di aggiungere dati. Ok, ma principalmente allo scopo di iniziare a creare una buona alleanza terapeutica e di incominciare a capire se lo spazio dove siete può essere effettivamente il contenitore terapeutico migliore per la persona o no. Da questo punto di vista, quindi, tenendo di conto che c'è già un primo contatto che possiamo utilizzare se ci è funzionale per alcune cose, come per esempio per la comunicazione di un approccio non prescrittivo, possiamo immaginare la prima visita, ad esempio, così strutturata. Non è l'unico modo, ma è intanto una bozza che magari ti può aiutare. Una parte di raccolta effettivamente dell'esperienza della persona, perché è qui, quali bisogni la portano qui, qual è la sua storia nel cibo, come è oggi nel presente la sua esperienza del cibo, cosa mangia, come mangia, quando mangia, eccetera, se ci sono delle regole nel cibo. Una parte poi di recap, in cui ribadire gli obiettivi, stabilire una traccia di strada, parlare eventualmente dell'obiettivo di dimagrimento se presente, valutare se ci sono eventuali ostacoli tipo le aspettative, eccetera, e poter incominciare a sondarle, ok? Una parte di chiusura, in cui mettere magari lì le eventuali informazioni burocratiche, se ti trovi bene a metterle qui e noti che altrimenti possono diventare una noia, perché poi le persone ti disdicono gli appuntamenti senza sapere che in realtà dovevano dirlo 8 ore prima, eccetera, eccetera. E una parte per come lasciarci per la volta dopo, se è qualcosa che senti risuonarti.